Ecco, credo che la liturgia di oggi debba aiutarci soprattutto a considerare un aspetto particolare della nostra vita in questo itinerario che ci separa dalla festa del Natale. Ed è quello della gioia, come da più parti abbiamo anche appreso nella parola di Dio che è stata proclamata. Abbiamo ascoltato il profeta Sofonia, ci invita a rallegrarci come invitava quel popolo a riprendere con gioia il cammino nel poter riavere l'esperienza della sua vita in quella città fondamentale che era Gerusalemme. Abbiamo ascoltato San Paolo che scrive alla comunità dei Filippesi raccomandando soprattutto di essere lieti nel Signore. Lo dice per due volte con forza. E poi c'è stata proposta nella pagina del Vangelo una domanda direi di natura esistenziale, che riguarda particolarmente la vita anche di ciascuno di noi. Lo era per le folle, per i pubblicani, per i soldati. Che cosa dobbiamo fare? È una domanda, vedete, che ha a che fare un po' con la storia della vita della Chiesa. Non a caso, quando Pietro, nel giorno di Pentecoste, farà il suo primo discorso pubblico ricolmo di quello Spirito Santo, e lì tutti, pur provenendo da diverse parti e non conoscendo tutti la stessa lingua, comprenderanno il suo parlare. Dopo aver ascoltato Pietro, la gente si sente nel profondo del cuore di rivolgergli questa domanda: che cosa dobbiamo fare? Quasi a dirci a ciascuno di noi: che cosa dobbiamo fare camminando verso questo Natale che ormai è imminente? Quando pensiamo al Natale, vedete, non dobbiamo pensarlo solo con il naif di un presepe, che molte volte ci richiama a quella venuta nella storia del Signore. Non facciamo semplicemente una memoria di qualcosa che è accaduto una volta per sempre e appartiene agli annali della storia, e ogni anno qualcuno ne riprende la pagina e ce la racconta. Ma è piuttosto un'esperienza particolare che ci richiama alla quotidianità del nostro vivere. Perché quel Natale che noi ricordiamo secondo gli annali della storia è un Natale che ancora una volta, oggi, nel concreto della nostra vita, si realizza. Perché il Signore viene, continua a venire nella vita di ciascuno di noi, continua a proporsi come colui che porta una novità alla nostra vita. Ecco perché dobbiamo interrogarci sulla domanda. Se c'è un qualcuno che ci porta un messaggio di novità, questo messaggio deve davvero attecchire nel nostro vissuto e deve interrogarci. E dobbiamo cercare una risposta. Perché sapete, ad ogni domanda c'è una risposta. Se la domanda non ha una risposta possibile, non è una vera domanda. E quando a Giovanni chiedono che cosa dobbiamo fare, e avete ascoltato nel Vangelo, lo dice chiaramente, alla folla dice: vivete in comunione con gli altri. Ai soldati dirà: siate benevoli verso coloro che si trovano a dover condividere l'esperienza con voi. Ai pubblicani diranno: attenzione, non estorcete più di quello che è dovuto. siate onesti. Quindi oggi, vedete, in questo messaggio di gioia che cerca di orientare il nostro cammino verso il Natale, noi dobbiamo portarci, custodendola nel cuore, questa domanda. Potrei chiedere a ciascuno di voi di darmi una risposta a questo interrogativo, ma lo lascio nella profondità del vostro cuore affinché possiate trovare una risposta che vi consegna gioia e, come diceva il profeta Sofonia, non ci lasci cadere le braccia, cioè non diventi un qualcosa che in certo qual modo ci prostra nella vita. Perché l'incontro del Natale è un incontro di gioia che deve cambiare la nostra esistenza. E noi dobbiamo essere disponibili a lasciarci cambiare l'esistenza dal Signore. Altrimenti che senso ha? Potrei farvi una domanda, ma oggi voi che siete venuti a fare qui? Chi mi vuole dare una risposta? Che siete venuti a fare? Vuoi rispondere tu? Prego. Andiamo, ti porti il microfono.
Siamo venuti ad ascoltare un celebre Vangelo.
Un celebre Vangelo. È un celebre. Solo qualche altro? Madonna mia. Non metto i voti dopo, non vi preoccupate. Cosa siete venuti a fare? Ehi, non ve ne faccio andare da qua se non mi date le risposte. Possiamo aspettare pure che si fa Natale. Domani.
Siamo venuti ad ascoltare la parola di Dio.
Oggi a messa, bravo. Come? Bravo. Tu sei lo scoiattolo? No, è quell'altro scoiattolo. La goccina. A riscoprire la gioia. Poi? Qualche altra idea? Cosa siete venuti a fare? Andiamo da questa parte che sono più seri questi altri, sembrano con le facce più serie. Cosa siete venuti a fare? Vi sta venendo il mal di stomaco, eh? So che avete giocato sui cinque sensi, insomma, quindi per riscoprire tutti e cinque i sensi, perché dice sempre Don Ronzo che i social ci hanno rubato tre sensi e noi dobbiamo riscoprirne cinque, tutti e cinque. Bene, siamo venuti a riscoprire la bellezza della gioia attraverso un messaggio particolare che ci viene dall'esperienza del Signore. E allora capite che la domanda che cosa dobbiamo fare deve essere conseguenziale al perché siete venuti qui. E ognuno di voi, me lo auguro, è bene che faccia un suo proposito, un suo proposito, cioè un impegno concreto per poter offrire poi a Natale una autentica risposta di vita, perché quando presupponiamo la gioia dobbiamo legarla continuamente all'esperienza e al desiderio di vivere. Sapete, tante volte si può anche pensare di vivere, ma siamo dei morti. che non hanno alcun desiderio di compiere un passo oltre nella loro vita. Il Signore vuole che noi dobbiamo compiere questo passo oltre, passo dopo passo, come dice una canzone. E questo passo non lo puoi compiere se sei nella tristezza. Lo compirai solo se hai la forza, la spinta che ti viene dal desiderio della gioia. E quella gioia la devi saper custodire dentro di te. E questa è la grande sfida, vedete. Saper custodire la bellezza di questa gioia e condividerla con gli altri. Condividerla con gli altri. Perché ciascuno di noi ha bisogno della condivisione di gioia che viene dai propri fratelli e dalle proprie sorelle. Perché la gioia è contagiosa, la vera gioia è contagiosa. Vi è mai capitato di ascoltare una notizia bella da una persona a voi cara e quella notizia ha generato anche dentro di voi un sentimento particolare, quello della gioia. E poi l'avete condiviso con gli altri, come un passaparola, sempre con la stessa motivazione di gioia. Non fatevi rubare la gioia, ragazzi. Tante volte il mondo intorno a noi cerca di rubarci la gioia, alzate di più lo sguardo, non rimanete curvi su voi stessi. Oggi sapete, il nostro atteggiamento continuo è quello di stare anche in chiesa con un cellulare in mano e guardarlo continuamente. E rimaniamo curvi su delle storie di vita che dopo tutto non sono la nostra vita. Alzate lo sguardo. Per vivere la gioia bisogna alzare sempre la testa e guardare oltre. Guardare oltre. Ricordatevi che quello che state vivendo non è mai l'ultima parola, è sempre la penultima. E potete avere la possibilità così di compiere quel passo oltre, con tanta forza, quella forza che viene dallo Spirito, come abbiamo ascoltato, quella forza che ha saputo testimoniare Giovanni Battista con il coraggio anche di andare incontro al pericolo per poter realizzare il progetto che Dio gli ha affidato, portare a termine la missione che Dio gli aveva affidato. E come lo ha fatto? Con tenacia e con gioia, senza lasciar cadere le braccia e, come dice Paolo oggi scrivendo ai Filippesi, senza angustiarsi per nulla. Senza angustiarsi per nulla. A volte anche noi, no? Ci angustiamo per tante situazioni. E invece dovremmo avere quella capacità di saper rimettere ogni situazione nell'ordine del Signore, di Dio. Ricordate cosa disse l'angelo a Maria nel momento dell'annunciazione? Non temere, va bene, ma poi disse un'altra cosa. Rallegrati, va bene. Piena di grazia. Poi gli disse una cosa più importante, fondamentale. Il Signore è con te, va bene. Poi vi do un aiuto. Poi a un certo punto l'angelo dopo gli dice: vedi che ci sta un'altra persona che tu ben conosci, la quale sono 6 mesi che porta in grembo qualcuno. E che gli dice? Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Allora capirete che in quel che cosa dobbiamo fare avremo la possibilità di sperimentare l'impossibile di Dio per la nostra vita. Questo è il grande messaggio di gioia che viene dal Signore. E questo deve essere il nostro atto di fede. Perché o crediamo che davvero nulla è impossibile a Dio, oppure sarà difficile poter compiere quel passaggio nella vita, perché non viene da noi, ma è un dono che Dio ci fa e noi dobbiamo saperlo custodire, come tutti i doni che hanno un valore, perché se tu al dono dai valore, allora sì che lo custodisci, ma se quel dono non ha valore, sappiamo bene come trattiamo alcuni regali che non ci piacciono. Penso che è capitato pure a voi, no? Ci sono dei regali che non vi piacciono? Sì o no? Madonna mia! A Natale vi aspettate i regali? A PlayStation? Siamo a posto. E quindi c'è bisogno di saper custodire questi regali. Fratelli miei e sorelle care, il Signore, il dono della gioia, ce lo ha fatto. Noi lo sappiamo custodire. Se sappiamo custodirlo come un dono prezioso, riusciremo anche a ritrovare questa gioia in ogni situazione. Altrimenti dobbiamo ricercarla e dobbiamo soprattutto condividerla con gli altri, perché quello ci ha detto Giovanni il Battista: non devi trattenere per te, devi condividere con l'altro. Fare Natale significa condividere. Il Natale è un giorno in cui, secondo le nostre tradizioni, che facciamo? Si riuniscono le famiglie o no? Ma si riuniscono solo perché gli altri si riuniscono perché debbono condividere. Perché ci scambiamo i regali a Natale? Perché dobbiamo condividere qualcosa. E allora abbiamo da comprendere che in quella condivisione tu devi saper dare all'altro ciò che di più prezioso tu hai. E oggi il Signore ci ricorda che la gioia è questo dono prezioso. E a chi lo devi condividere? Lo devi condividere a tutti, nessuno escluso. Dico sempre, a Natale vi esorto a fare un piccolo esercizio, mi auguro che ve lo ricordate, ci mancano appena 10 giorni, un piccolo esercizio. A Natale spegnete i vostri cellulari, staccate le vostre connessioni, dedicatevi esclusivamente a coloro che si ritroveranno con voi intorno alla stessa mensa. È un esercizio che durerà 1 ora e mezza, 2 ore, non so quanto durano i vostri pranzi, 3 ore, ma non è un sacrificio mortale. E dedicatevi a trasmettere gioia a coloro che stanno a tavola con voi. Pensate, sono persone che attendono la vostra gioia come voi attendete la gioia di coloro che stanno seduti a tavola con voi. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Perché altrimenti, sapete che succede? che a quella tavola non c'è una persona viva, c'è semplicemente un corpo che all'apparenza è vivo, ma non trasmette nulla agli altri, perché sarete continuamente sollecitati a prendervi in giro, vedete? Perché la virtualità è un prendersi in giro, è un prendersi in giro. Starete lì a rispondere, a mandare le fotografie di quello che vi state mangiando, a postare situazioni con un mondo che dall'altra parte non sapete se ha gradito o non ha gradito, perché sapete quante volte voi mettete dei sorrisi sotto ad una frase, ad un'immagine, ma non siete convinti di quel sorriso e di quella gioia, ma lo fate semplicemente per un'abitudine, consuetudine. Noi, la vera gioia è coerenza di vita. E allora davvero vi invito in questa domenica, pensando al Natale che verrà, a diventare, scusate se dico questa parola, ma non vuole offendervi, adulti, adulti. Perché il rischio è che rimaniamo eternamente bambini e rischiamo di vivere da bambini, ma dobbiamo vivere da adulti, ognuno per l'età che ha, con la responsabilità che gli spetta. E allora sì, che sarà un Natale diverso e sarà un incontro che molto probabilmente trasformerà la vostra vita e quella degli altri che sono accanto a voi. È l'augurio che vi faccio.